Prima parte del test, comprensione auditiva. Questa parte del test è composta da tre parti. Ognuna sentirete due volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposte scrivere le vostre risposte. Ora preparate il foglio di risposte con il pittogramma croce. Prima sottoparte. Ora ascoltate una registrazione sugli appassionati di maratona. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande dalla 1 alla 7. Adesso ascoltate la registrazione. Da 34 anni è una sorta di rito di primavera. La Stramilano, con i suoi 50.000 maratoneti dilettanti che invadono le strade del capoluogo lombardo, è un appuntamento simbolo di un movimento che coinvolge centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo. È che ha in maratone come quelle di Roma e New York, che attira tantissimi partecipanti anche dall'Italia, altri due punti di riferimento importantissimi. Ormai la passione per la corsa contagia sempre più persone, a partire dai 30-35 anni. E il fenomeno seduce anche i più pigri e sedentari, persino quelli che prima pesavano 20 kg in più e magari, in passato, deridevano chi si allenava seriamente. Gente che oggi fareste fatica a riconoscere. Le gare di resistenza sembrano alla portata di molti, ma non si può sottovalutare la preparazione fisica. Alla maratona di Roma purtroppo c'è stato un morto in seguito ad un malore. L'attacco cardiaco è raro tra gli atleti, il fenomeno è più frequente sulle gradinate degli stadi, afferma il dottor Marchei. L'episodio comunque dimostra che non bisogna improvvisare sulla distanza dei 42 chilometri, ma attenzione, runner non si nasce, ma si diventa con pazienza. Durante le prime uscite, infatti, lo sforzo deve essere graduale, partire piano piano, così il corpo si abitua. Serve pazienza, bisogna programmare bene i primi 10 allenamenti, anche molto leggeri. È come partire in bicicletta in salita. Le prime 3-4 pedalate costano fatica, poi l'azione diventa più sciolta. Dopo le prime 5 sedute ci si può sentire stanchi, la bilancia che segna qualche chilo in più perché i muscoli si stanno rassodando, poi però si comincia ad avvertirne i benefici. È meglio correre 3 volte a settimana piuttosto che concentrare tutti gli allenamenti nel weekend. Infatti, solo entro un periodo di tempo tra le 48 e le 72 ore, tra un allenamento e l'altro, l'organismo percepisce il cambiamento attivato dall'attività fisica e la corsa risulta efficace per l'allenamento. Il podismo è un fenomeno in crescita, spiega Markey. C'è gente che ha cominciato a correre in palestra sui tapis roulant e, dopo aver visto che il fisico migliorava, è passata all'attività all'aperto. I media offrono però un'immagine spesso pericolosa, spingendo la gente a strafare. Per questo noi da anni pubblichiamo una tabella per principianti assoluti. Lo abbiamo proposto anche ad altri giornali, ma questi preferiscono le notizie sensazionalistiche, come il VIP o il novantenne che affronta la maratona, spiega il direttore del Corriere della Sera, per aiutare chi prima non correva e adesso ha deciso di cominciare. Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. Da 34 anni è una sorta di rito di primavera. La Stramilano, con i suoi 50.000 maratoneti dilettanti che invadono le strade del capoluogo lombardo, è un appuntamento simbolo di un movimento che coinvolge centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo. È che ha in maratone come quelle di Roma e New York, che attira tantissimi partecipanti anche dall'Italia, altri due punti di riferimento importantissimi. Ormai la passione per la corsa contagia sempre più persone, a partire dai 30-35 anni. E il fenomeno seduce anche i più pigri e sedentari, persino quelli che prima pesavano 20 kg in più e magari, in passato, deridevano chi si allenava seriamente. Gente che oggi fareste fatica a riconoscere. Le gare di resistenza sembrano alla portata di molti, ma non si può sottovalutare la preparazione fisica. Alla maratona di Roma purtroppo c'è stato un morto in seguito ad un malore. L'attacco cardiaco è raro tra gli atleti, il fenomeno è più frequente sulle gradinate degli stadi, afferma il dottor Markey. L'episodio comunque dimostra che non bisogna improvvisare sulla distanza dei 42 chilometri, ma attenzione, runner non si nasce, ma si diventa con pazienza. Durante le prime uscite, infatti, lo sforzo deve essere graduale, partire piano piano, così il corpo si abitua. Serve pazienza, bisogna programmare bene i primi 10 allenamenti, anche molto leggeri. È come partire in bicicletta in salita. Le prime 3-4 pedalate costano fatica, poi l'azione diventa più sciolta. Dopo le prime 5 sedute ci si può sentire stanchi, la bilancia che segna qualche chilo in più perché i muscoli si stanno rassodando, poi però si comincia ad avvertirne i benefici. È meglio correre 3 volte a settimana piuttosto che concentrare tutti gli allenamenti nel weekend. Infatti, solo entro un periodo di tempo tra le 48 e le 72 ore, tra un allenamento e l'altro, l'organismo percepisce il cambiamento attivato dall'attività fisica e la corsa risulta efficace per l'allenamento. Il podismo è un fenomeno in crescita, spiega Markey. C'è gente che ha cominciato a correre in palestra sui tapis roulant e, dopo aver visto che il fisico migliorava, è passata all'attività all'aperto. I media offrono però un'immagine spesso pericolosa, spingendo la gente a strafare. Per questo noi da anni pubblichiamo una tabella per principianti assoluti. Lo abbiamo proposto anche ad altri giornali, ma questi preferiscono le notizie sensazionalistiche, come il VIP o il novantenne che affronta la maratona, spiega il direttore del Corriere della Sera, per aiutare chi prima non correva e adesso ha deciso di cominciare. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 1 alla 7. Seconda sottoparte. Ascoltate la registrazione di un dialogo tra due signore. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande dalla 8 alla 13. Adesso ascoltate la registrazione.
Buongiorno, signora Paci. Come sta? Sono molto contenta di vederla. Vuole fare adesso il bonifico mensile, come al solito?
Buongiorno, sì. Grazie, ma lei cosa fa ancora qui? Pensavo di non trovarla questo mese.
Perché? È ancora un po' presto. C'è da aspettare ancora qualche giorno.
Mi perdoni la sfacciataggine e la curiosità. Ma non mi aveva detto il mese scorso che era già al 7° mese? Sono davvero sorpresa, anche se felice di vederla qua.
Si ricorda benissimo. Infatti, ora sono ormai alla 35ª settimana.
Oh, ma allora non dovrebbe essere già in congedo di maternità?
Potrei andare in congedo, ma per fortuna mi sento bene e quindi preferisco lavorare ancora un po' e prendere più tempo dopo la nascita del bambino. Mi sembra più conveniente e pratico.
Che bella cosa. Ai miei tempi era obbligatorio lasciare il lavoro al 7° mese. Mia figlia è nata prematura di 40 giorni e così ho fatto solo 4 mesi di maternità. Dopo i primi 3 mesi dal parto sono rientrata perché non mi potevo permettere di perdere lo stipendio. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi finanziari in famiglia e a volte non c'è scelta. Quando mi sarebbe piaciuto rimanere a casa con la mia bambina, ma era impossibile. Lei cosa pensa di fare?
La legge è davvero cambiata. Sono ancora 5 mesi di congedo a salario pieno, ma è più flessibile. se ne possono prendere, per esempio, uno prima e quattro dopo. Da questo punto di vista, mi sembra più comodo. Se avessimo dei problemi economici, sicuramente sarebbe più complicato.
Perfetto, sono così contenta per lei. E tantissimi auguri, ovviamente. Le auguro una bella giornata, arrivederci.
La ringrazio, è gentilissima, ma il bonifico? Se ne è scordata?
Verissimo, che sciocca che sono. Me ne sono completamente dimenticata. A volte succede soprattutto quando siamo presi dal pensieri. E poi, se non fossi così stanca, mi verrebbe in mente subito. Ma ieri, fino a mezzanotte, abbiamo festeggiato il compleanno di un nostro amico di famiglia.
Non c'è nessun problema, lo facciamo subito. Ecco fatto.
Perfetto, grazie mille. È veramente molto gentile. Ha ancora una domanda molto importante. Come chiamerà il suo bambino?
È una bambina e con mio marito abbiamo pensato di chiamarla Francesca. Le piace? Cosa ne pensa?
Che caso, anche mia figlia si chiama Francesca. Mi piace tantissimo, davvero.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Buongiorno, signora Paci. Come sta? Sono molto contenta di vederla. Vuole fare adesso il bonifico mensile, come al solito?
Buongiorno, sì. Grazie, ma lei cosa fa ancora qui? Pensavo di non trovarla questo mese.
Perché? È ancora un po' presto. C'è da aspettare ancora qualche giorno.
Mi perdoni la sfacciataggine e la curiosità, ma non mi aveva detto il mese scorso che era già al settimo mese? Sono davvero sorpresa, anche se felice di vederla qua.
Si ricorda benissimo. Infatti, ora sono ormai alla 35esima settimana.
Oh, ma allora non dovrebbe essere già in congedo di maternità?
Potrei andare in congedo, ma per fortuna mi sento bene e quindi preferisco lavorare ancora un po' e prendere più tempo dopo la nascita del bambino. Mi sembra più conveniente e pratico.
Che bella cosa. Ai miei tempi era obbligatorio lasciare il lavoro al settimo mese. Mia figlia è nata prematura di 40 giorni e così ho fatto solo 4 mesi di maternità. Dopo i primi 3 mesi dal parto sono rientrata perché non mi potevo permettere di perdere lo stipendio. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi finanziari in famiglia. E a volte non c'è scelta. Quando mi sarebbe piaciuto rimanere a casa con la mia bambina, ma era impossibile. Lei cosa pensa di fare?
La legge è davvero cambiata. Sono ancora 5 mesi di congedo a salario pieno, ma è più flessibile. Se ne possono prendere, per esempio, uno prima e 4 dopo. Da questo punto di vista, mi sembra più comodo. Se avessimo dei problemi economici, sicuramente sarebbe più complicato.
Perfetto, sono così contenta per lei. E tantissimi auguri, ovviamente. Le auguro una bella giornata, arrivederci.
La ringrazio, è gentilissima, ma il bonifico? Se ne è scordata?
Verissimo, che sciocca che sono. Me ne sono completamente dimenticata. A volte succede soprattutto quando siamo presi dal pensieri. E poi, se non fossi così stanca, mi verrebbe in mente subito. Ma ieri, fino a mezzanotte, abbiamo festeggiato il compleanno di un nostro amico di famiglia.
Non c'è nessun problema, lo facciamo subito. Ecco fatto.
Perfetto, grazie mille. È veramente molto gentile. Ha ancora una domanda molto importante. Come chiamerà il suo bambino?
È una bambina e con mio marito abbiamo pensato di chiamarla Francesca. Le piace? Cosa ne pensa?
Che caso, anche mia figlia si chiama Francesca. Mi piace tantissimo, davvero.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 8 alla 13. Adesso preparatevi il foglio di risposte con il pittogramma penna. Terza sottoparte. Adesso ascoltate una registrazione sulle mappe vecchie. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi 14-20. Nelle risposte usate una parola soltanto. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande dalla 14 alla 20. Adesso ascoltate la registrazione.
In Gran Bretagna è nato un nuovo tipo di business, la pesca degli automobilisti. Ogni giorno ce ne sono almeno un paio che finiscono dritti nelle acque del fiume Avon, in un paese che si chiama Brookend. La colpa, a quanto pare, è dei navigatori satellitari montati sulle vetture che passano da quelle parti. Di fronte a una strada chiusa per lavori, danno l'indicazione sbagliata. Gli abitanti della zona, stufi di dover intervenire continuamente, hanno deciso di farsi pagare 25 sterline per ogni auto tirata fuori dalle acque. Poca roba, comunque, rispetto ai danni subiti dalle vetture. Quello britannico è un caso estremo, ma il problema esiste comunque. Nel resto del mondo le persone che usano il GPS per muoversi in macchina sono ormai milioni. Come in Gran Bretagna, anche loro hanno a disposizione sistemi sempre più sofisticati, mappe sempre più particolareggiate. Tanto che la maggioranza si lascia guidare dal navigatore occhi chiusi. Ma è un grave errore. Le cartine non sono sempre aggiornate e basta una strada chiusa per lavori o una deviazione imprevista per ritrovarsi fuori strada. «Non mi sorprende», dice Carlo Di Giusto, giornalista di Quattro Ruote, esperto di navigatori. «A me capitò una cosa simile qualche anno fa in Sicilia. Stavo per fare un salto nel buio con la mia macchina. Il problema è che le mappe non possono essere aggiornate continuamente. È un lavoro che richiede denaro e molte persone». Gli automobilisti devono tener presente che il navigatore satellitare non è capace di imparare da sé, soprattutto quando c'è qualche imprevisto, come è capitato in Gran Bretagna. Un ausilio, dunque, non soltanto per imboccare la strada giusta. Ci sono anche i furbetti che lo usano come sistema anticontravvenzione, perché questi marchingegni segnalano anche la presenza dei rilevatori di velocità. Io sono comunque favorevole all'utilizzo delle nuove tecnologie sulle strade, anche se il miglior satellitare resta sempre quello che abbiamo sopra le spalle, cioè la testa. I migliori giudici sono i tassisti. Si rendono conto che è utile solo quando uno viaggia in luoghi che non conosce. In città non serve, perché non tiene conto delle variabili del traffico e delle ore di punta. I tassisti preferiscono affidarsi all'esperienza. Fra gli amanti del navigatore, anche l'ex pilota di Formula 1, Jean Alesi. Per me è diventata un'abitudine, ammette, soprattutto se devo attraversare città che non conosco. Però non si deve mai perdere il buon senso. Quando passo lungo il traforo dal Monte Bianco, il navigatore, che probabilmente perde il segnale, mi chiede insistentemente di tornare indietro. Chiaro che non lo sto a sentire. Non obbedisce invece, per principio, lo scrittore Sandro Veronesi. Nel suo ultimo romanzo, Caos Calmo, il protagonista e la figlia si divertono a evitare una dopo l'altra le strade suggerite dal GPS. È un gioco che faccio anche nella realtà, spiega Veronesi, perché i navigatori mi fanno un po' pena. Sono stupidi, hanno quella voce noiosa che continua a indicarti la via, anche quando hai deciso di non seguire le indicazioni. Io preferisco le buone vecchie mappe di carta.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
In Gran Bretagna è nato un nuovo tipo di business, la pesca degli automobilisti. Ogni giorno ce ne sono almeno un paio che finiscono dritti nelle acque del fiume Avon, in un paese che si chiama Brook End. La colpa, a quanto pare, è dei navigatori satellitari montati sulle vetture che passano da quelle parti. Di fronte a una strada chiusa per lavori, danno l'indicazione sbagliata. Gli abitanti della zona, stufi di dover intervenire continuamente, hanno deciso di farsi pagare 25 sterline per ogni auto tirata fuori dalle acque. Poca roba, comunque, rispetto ai danni subiti dalle vetture. Quello britannico è un caso estremo, ma il problema esiste comunque. Nel resto del mondo, le persone che usano il GPS per muoversi in macchina sono ormai milioni. Come in Gran Bretagna, anche loro hanno a disposizione sistemi sempre più sofisticati, mappe sempre più particolareggiate. Tanto che la maggioranza si lascia guidare dal navigatore a occhi chiusi. Ma è un grave errore. Le cartine non sono sempre aggiornate e basta una strada chiusa per lavori o una deviazione imprevista per ritrovarsi fuori strada. Non mi sorprende, dice Carlo Di Giusto, giornalista di Quattro Ruote, esperto di navigatori. A me capitò una cosa simile qualche anno fa in Sicilia. Stavo per fare un salto nel buio con la mia macchina. Il problema è che le mappe non possono essere aggiornate continuamente. È un lavoro che richiede denaro e molte persone. Gli automobilisti devono tener presente che il navigatore satellitare non è capace di imparare da sé, soprattutto quando c'è qualche imprevisto, come è capitato in Gran Bretagna. Un ausilio, dunque, non soltanto per imboccare la strada giusta. Ci sono anche i furbetti che lo usano come sistema anticontravvenzione, perché questi marchingegni segnalano anche la presenza dei rilevatori di velocità. Io sono comunque favorevole all'utilizzo delle nuove tecnologie sulle strade, anche se il miglior satellitare resta sempre quello che abbiamo sopra le spalle, cioè la testa. I migliori giudici sono i tassisti. Si rendono conto che è utile solo quando uno viaggia in luoghi che non conosce. In città non serve, perché non tiene conto delle variabili del traffico e delle ore di punta. I tassisti preferiscono affidarsi all'esperienza. Fra gli amanti del navigatore, anche l'ex pilota di Formula 1, Jean Alesi. Per me è diventata un'abitudine, ammette, soprattutto se devo attraversare città che non conosco. Però non si deve mai perdere il buon senso. Quando passo lungo il traforo del Monte Bianco, il navigatore, che probabilmente perde il segnale, mi chiede insistentemente di tornare indietro. Chiaro che non lo sto a sentire. Non obbedisce invece, per principio, lo scrittore Sandro Veronesi. Nel suo ultimo romanzo, Caos Calmo, il protagonista e la figlia si divertono a evitare una dopo l'altra le strade suggerite dal GPS. È un gioco che faccio anche nella realtà, spiega Veronesi, perché i navigatori mi fanno un po' pena. Sono stupidi, hanno quella voce noiosa che continua a indicarti la via, anche quando hai deciso di non seguire le indicazioni. Io preferisco le buone vecchie mappe di carta.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 14 alla 20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.